ci metti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli. Nuova puntata di Giletti 102.5. Oggi è carico, ve lo anticipo. Ah. Massimo Giletti, buongiorno.
Barbara, buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimo, buongiorno.
Ma io non credo carichi, sono un po' anche preoccupato perché la situazione nel mondo è molto strana. Vorrei che poi alla fine noi non comprendessimo bene quello che stiamo vivendo, perché tutto è lontano, geograficamente forse sì, ma in realtà l'Ucraina, per esempio, le tensioni in questa guerra sono molto più vicine di quelle che noi possiamo pensare, perché non date retta, non è solo quello che leggiamo sui giornali quello che accade. C'è molto di quello che viene vissuto in questi giorni da chi fa parte delle forze armate, che sa molto di più di quello che noi possiamo dire o possiamo sapere, pensare, sì, o possiamo sapere. Quindi queste sono giornate decisive che spero vadano in una certa direzione. Se non andranno in una certa direzione saranno problemi di tutto il sistema, non è solo un problema d'Italia.
E come andrà, nel frattempo noi che facciamo? Ci prepariamo, almeno dovremmo prepararci, perché Crosetto dice: in caso di problemi, che noi speriamo non ci siano mai, noi non saremmo pronti.
Beh, allora io dico una cosa: finalmente hai un politico che ti dice la realtà. Se vogliamo avere il solito politico che ti racconta la favoletta, siamo pronti, va tutto bene, ci sono dei momenti in cui la politica, soprattutto in quelli difficili, dovrebbe avere la forza di dire, non dico proprio tutto, ma di dire la situazione come sta. La realtà è questa, non siamo pronti. Ma secondo voi, se qualcuno ci fa un attacco vero, serio, col nuovo sistema di fare la guerra, perché non è che siamo ancora alle trincee e tutto il resto, cosa succede nel nostro paese? Siamo attrezzati? Dobbiamo dire che siamo attrezzati? No. E quindi dobbiamo prepararci a pensarla in modo diverso.
Quindi stiamo parlando di riarmo, cioè l'Italia e l'Europa devono in qualche modo correre ai ripari e approntare un sistema di difesa.
Così dice il ministro. Abbiamo parlato molto di scudo spaziale in questi giorni. Già solo questo, dicono, costa 4 miliardi e mezzo all'anno. Quindi, quando si parla di aumento di spese militari, perché è un tema che in questi mesi è ritornato molto, e molto anche questa settimana, voi che ne pensate? Giusto, perché dobbiamo cautelarci per il futuro, oppure spendiamo i soldi per altre cose? Dice parte dell'opposizione più urgenti. 02.
Ma su queste cose l'opposizione non è che si fa quadrato. Siccome è una questione mondiale, non c'è destra e sinistra.
Invece in Italia sì,
però anche all'estero probabilmente, ma bisogna capire, ogni tanto spogliarsi dalle bandiere e mettere al centro il problema Italia, che non è solo Italia ma è Occidente e soprattutto UE. Cosa vogliamo fare di queste UE? Vogliamo distruggerla? Vogliamo tenerla lì con un senso geografico? Vogliamo darle consapevolezza di forza? Per farlo bisogna fare dei sacrifici in questa direzione.
02 25 15 15. Chiamateci, perché vi aspettiamo in diretta tra poco. Partiamo. Every time I look. I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Got it. Anything at all, you got it.
300 secondi con
Tommaso Cerno.
Buongiorno direttore.
Buongiorno.
Buon mattino.
Buongiorno.
Buongiorno, buon mattino.
Allora, intanto direttore.
Congratulazioni.
È da tempo direttore, ma questa volta è direttore del giornale.
Grazie, una avventura straordinaria che comincia, un onore sedermi in quel giornale fondato da Montanelli, che abbiamo riportato sulla testata dopo un po' di anni per provare a raccontare l'Italia in modo libero.
Ecco, raccontare l'Italia non è mai facile perché siamo un paese sempre fermo ai Guelfi e Ghibellini, quindi anche all'interno del governo sempre spaccature, come è normale quando è una coalizione. Che voglio sentire il tuo parere sulle tensioni sempre più evidenti per tentare di chiudere questa storia tra Russia e Ucraina, che va avanti da ormai quasi 4 anni, possiamo dire tra poco.
Sì, beh, guarda, la base su cui ragioniamo non è così complicata da capire. I soggetti sono tre. Sono Trump, che vuole che questa guerra finisca prima possibile perché l'ha promesso e vuole mostrare che l'Occidente ha ancora capacità di intervento decisivo sullo scenario mondiale. Putin vorrebbe finirla, ma alle sue condizioni, per cui sta dimostrando al mondo che se vuole la può continuare, a differenza di quello che l'Europa ha ripetuto in questi quasi 4 anni, e cioè che noi stavamo chiudendo la Russia in una morsa impossibile da vincere, cosa che si dimostra non vera. E poi c'è Zelensky, attorno a cui si muovono un popolo stremato ma orgoglioso, che non può cedere dopo questa resistenza che dura appunto da molto tempo, ma anche da episodi che mostrano una fragilità di quel governo, che ha scelto come principale alleato una parte dell'Europa che oggi sul pianeta è molto debole. Mettere insieme questi tre elementi è complesso, e serve per questo che qualcuno ragioni in termini di mediazione. L'Europa doveva giocare questo ruolo, l'ha sempre dichiarato, ma di fatto oggi si trova a fare il sindacato dell'Ucraina e quindi a chiedere, nel nome di una pace giusta, questo famoso concetto che si sposta a seconda del momento, qualcosa che forse non è perfettamente compatibile con quel cinismo, usiamo questa parola, che serve nel momento della svolta per passare da una guerra a una tregua reale. Quindi è un percorso che sarà ancora lungo e farà ancora soffrire molte persone.
Ecco, io sono andato in Russia qualche tempo fa durante la guerra, e la sensazione che ho avuto è che questo paese abbia la consapevolezza di giocare come il gatto col topo, cioè il concetto del tempo per loro è totalmente diverso rispetto a quello nostro occidentale. Sono molto abili in questo, infatti nel gioco degli scacchi sono campioni del mondo, vincono da sempre, sanno attendere, anche perché a differenza del mondo occidentale, per loro avere dei morti ogni giorno, e sono centinaia e centinaia i soldati russi che muoiono al giorno, non è un peso,
perché non muoiono i...
Non muoiono.
Una cosa molto vera.
Ma noi abbiamo un peso, un morto o una sensazione. E quindi loro intanto fanno il gatto da una parte e noi siamo il topolino. Sono 4 anni, Tommaso. Allora, io sentirmi dire questo no, questo là. Siamo a quella che era la base del 2014. Dateci Donbass e chiudiamola lì, avevano detto sostanzialmente. Anzi, facciamo una zona neutra e siamo lì. Adesso abbiamo distrutto un paese, si è distrutto un sistema, almeno 1,5 milioni di morti saranno, perché poi i dati veri non ce li raccontano. Quindi cosa dobbiamo fare? Ancora aspettare?
Dobbiamo allargare la visuale, quello che tu dici. La Russia è un paese gigantesco, noi abbiamo della Russia un'idea microscopica. Noi, quando pensiamo alla Russia, pensiamo a Mosca o addirittura a Pietroburgo, che con la Russia ha poco a che fare. La Russia ha 11 fusi orari e va culturalmente da Anna Karenina, cioè la sua capacità di parlare con l'Occidente, al Kublai Khan, cioè la sua capacità di parlare con la Cina. E di fronte a questa partita di scacchi con il macabro, che ricorda in termini traslati la variante di Lunenburg di Paolo Morenzi, cioè il grande libro che ci raccontò in una partita di scacchi il genocidio e l'olocausto degli ebrei, in questa sfida tra un prigioniero e un gerarca nazista, ci mostra come l'interesse del luogo, cioè del Donbass, quello del 2014 di Piazza Maidan, si è trasformato, perché allargato dalla globalizzazione, in un interesse planetario, dove i due, diciamo, potenziali alleati dell'Ucraina e della Russia, cioè il mondo occidentale, gli Stati Uniti, il futuro di questa democrazia in crisi, e la Cina diventata superpotenza senza che noi ce ne accorgessimo, gioca dall'alto con armi enormi e con capacità diplomatiche gigantesche una partita che prima guardavamo soltanto sul territorio al confine tra l'Europa e questo est indeterminato che noi crediamo di conoscere ma che non conosciamo ancora. Forse maggiore consapevolezza delle distanze culturali tra la Russia e l'Occidente ci porterebbero a analizzare meglio questo che tu dici. Per esempio, come ci comportiamo di fronte all'idea della morte. Oggi in Europa nessun paese, nemmeno la Francia, che agita questa idea dei soldati sul campo, è in grado di reggere politicamente, socialmente, l'idea che un nostro ragazzo vada a morire per una causa che noi sappiamo essere poco legata ai fatti locali, ma a interessi giganteschi che riguardano forniture energetiche, terre rare, il futuro dell'intelligenza artificiale, la grande partita che sta cambiando il mondo. Non ce lo diciamo, sì, non vinceremo mai e non perderemo mai. Resteremo in questo limbo che serve come un muro di Berlino impercettibile.
Allora, veloci nelle risposte, per cortesia ti voglio fare due domande finali. Le armi è il tema di questa giornata nostra, bisogna aumentare, no? È stato stabilito, i paesi che aderiscono alla NATO hanno detto dovremmo aumentare gli investimenti perché gli Stati Uniti si sono tirati indietro, adesso fate anche voi. È giusto farlo, ma cerca di darmi una risposta telegrafica perché voi...
Telegrafica, guarda, ieri Tajani ha presentato la nuova Farnesina, parliamo di sistemi di controllo anti-hacker, anti-droni, cioè la parola armi ha cambiato significato. Noi siamo oggi fragili non tanto per i carri armati, per le portaerei e per ciò che mostra la potenza di una guerra lontana, quanto siamo fragili di fronte al fatto che viviamo in un mondo digitale che può essere spento, modificato, cambiato, trasformato da qualcuno. Questo è necessario che lo facciamo. Se siamo deboli ci attaccano anche culturalmente, ci mettono paura, ci richiudono in noi stessi. Abbiamo bisogno di mostrarci nel mondo di oggi che, piaccia o no, è un mondo di guerre.
Ti porto come ultima mia domanda a Schlein. Ellie Schlein, doveva esserci questo incontro, mi dice che
sei ad Atreju, sì.
Ad Atreju, perché il nostro Santarelli è sempre molto informato su quello che avviene sul fronte del PD, dice che in realtà non c'è questo incontro perché per tutta una serie di che pensi, come mai è saltato questo incontro?
Guarda, è stata una cosa molto molto abbastanza incredibile, cioè l'ossessione per la Meloni, che oggi anima la sinistra perché è l'unico elemento che la tiene unita, ha trasformato Atreju nel luogo delle primarie della sinistra. E quindi questa questione, se Schlein doveva andarci con Conte o senza, che Giorgia Meloni con molta intelligenza politica ha messo in mezzo al dibattito, ha portato a una selezione interna della sinistra sugli ospiti della destra, dimostrandoci che oggi senza Giorgia Meloni e la sua festa non sapevamo dove andare a parlare di sinistra. Questo è abbastanza grave, dimostra l'assenza in questo momento di un'anima autonoma della sinistra del PD.
Grazie, grazie direttore Tommaso,
ciao,
Cerno,
ciao,
in bocca al lupo.
Buona giornata.
Vai. Grazie. Tutte...
Vabbè, ragazzi.
Direttore che dal PD arriva, quindi sempre in quel mondo siamo, no?
Lui ha un passato importante, senatore.
Allora, noi andiamo in pubblicità, poi ripartiamo dalle vostre telefonate e ripartiamo dalla domanda con cui abbiamo aperto. Spese militari vanno aumentate secondo voi? Sì oppure no? Per non trovarci impreparati tra qui 5, 10, 20 anni, sperando che non servano mai.
Ma davvero siamo sicuri? Perché ce la raccontiamo, no? Lo facciamo solo per proteggerci, ma...
Vabbè, come volete attaccare l'Albania?
No, poi mi distruggi il centro di accoglienza.
È di Rama, il nostro amico Rama.
02 25 15 15, vi aspettiamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
RTL 102.5, sono le 8:28, buon venerdì mattina. Giletti 102.5 con Massimo Giletti e voi in diretta. 02 25 15 15. Subito da Simona, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao Simona.
Simona, venga subito a sparare. Visto che parliamo
metaforicamente
di armi, visto che parliamo di armi, il suo pensiero.
Allora, il mio pensiero è solo uno: bisogna cessare immediatamente il fuoco in Ucraina, sicuramente. Purtroppo non è giusto un attacco alla sovranità nazionale, però se vogliono il Donbass, diamogli il Donbass, punto e basta, ma basta con i morti, basta con le spese militari. E basta anche con questo concetto che si sta espandendo del riarmo, non esiste da nessuna parte. Abbiamo questioni molto più importanti, cioè la memoria delle persone è una memoria che ormai è finita, le nuove generazioni non ricordano più e quindi sono tutte quante spinte verso la destra, verso l'attacco, anche i miei figli. Ma la verità è che c'è solamente
dolore. Cosa dicono i suoi figli?
Allora, mio figlio direbbe che ci vorrebbe un nuovo duce. Lui dice ci vuole un bel duce nuovo.
Ah, però.
Quanti anni ha suo figlio?
A 20 anni. Un duce,
però,
un
guardate
duce
che
di 20
questo
anni.
Aspetto.
Ma solo per 20 anni, solo per 20 anni, perché facciamo tabula rasa di tutte le schifezze.
Insomma,
che ci
sono, 20 anni, no? Insomma, non sono pochi. Dai,
lo so.
Dai,
no.
Simona, per favore.
Ma io non sono d'accordo con lui, io riporto solamente semplicemente il suo pensiero.
Allora,
ma
è vero che c'è questo allarme che in tanti hanno lanciato di un rito allarme, una constatazione che i giovani si stanno avvicinando a questo tipo di ideologia, pericolosamente, ma è pericoloso.
No, ma è più profondo, signora, mi spieghi bene, come glielo giustifica suo figlio, perché lei gli dirà, ma perché...
Perché si rende conto che tutti parlano, tutti cercano, tutta questa diplomazia, ma in realtà ci sono dei poteri e degli interessi che si incrociano, per cui non si raggiungerà mai una vera soluzione. E questa sua lui legge, ascolta, vede, si approfondisce, gli piace proprio la geopolitica. E il pensiero di trovarsi davanti a queste persone di potere che non riescono a realizzare niente, perché, come dice lui, sono troppo inciucciate a destra e a manca, a questo punto ci vuole, lui dice, basta, tabula rasa, punto e basta, ci vuole una persona di potere.
Allora, bene, la fermo. Questo è il dramma che vivremo secondo me nei prossimi anni, cioè il problema delle democrazie che ormai sono sempre meno tali, perché quando ormai va a votare la metà degli aventi diritto, quindi secondo me è una democrazia estremamente indebolita.
Non è una democrazia, infatti.
Però è ancora democrazia, ma lo è sempre meno, perché votando, se non vota la gente... Ma nell'immaginario collettivo sta prevalendo la cosiddetta democratura, cioè l'uomo forte al comando, cioè tu hai bisogno di uomini forti che prendono e decidono così, che da un lato ha un suo perché, ma dall'altro ha un rovescio della medaglia molto pericoloso. Beh, però purtroppo è il problema che succederà, spiega a suo figlio che però i ventenni insomma sono...
Io mio figlio gli dico un'altra cosa, non è dall'alto, dagli uomini di potere, dal riarmo che poi ricadrà sulle nostre spalle, farà degli altri morti, in un'escalation tu hai più armi di me, quindi io ne faccio ancora di più, ma è dalle persone piccole, cioè dai bambini, siccome lui fa scienze della formazione, vuol fare l'educatore, vuol fare il maestro e il professore, è da ognuno di noi.
Dobbiamo dare spazio ad altri.
Grazie Simona.
Ciao Simona.
Ci saluti suo figlio.
Camerata, futuro camerata.
Però guardate che questa cosa è una fotografia reale dell'Italia e dei giovani.
Sì, la domanda è dobbiamo spendere di più o no? Perché questo è il punto.
Sentiamo Gaetano, che ne pensa?
Sì. No, io ho telefonato per quanto riguarda la questione, diciamo, il problema dell'Ucraina. Io questo dicevo che mi riallaccio a quello che ha detto lei, che c'è delle cose che noi non sappiamo, e io sposo perfettamente questa teoria. Perché io penso che dietro a tutto questo c'è un disegno ben preciso, che sarebbe quello di, diciamo, di eliminare economicamente, diciamo, oppure diminuire economicamente il potere dell'Unione Sovietica, della Russia, ai danni dell'Europa. Penso che c'è un disegno ben preciso. Anche
in che senso? Scusi, un momento, facciamo un punto.
Sì.
Perché in questo momento la Russia detta le regole del gioco. L'Ucraina è in balia del sistema mondiale occidentale, perché se gli americani domani chiudono i rubinetti del rifornimento delle armi, l'Ucraina in due secondi chiude tutto.
Certo.
Quindi non capisco perché va a indebolire la Russia. L'operazione
Perché l'Europa vuole che il maggior fornitore di energia e diciamo varie materie prime possa avere lei il monopolio, ma non la Russia.
Quindi ma noi non abbiamo materie prime, se non Inghilterra, Norvegia, petrolio, gas, ce l'hanno loro. Gli altri paesi vivono o di nucleare, noi siamo ad esempio a zero su tutto. Quindi non so che strategia vede lei. Io voglio capire se lei è favorevole al fatto che dobbiamo aumentare nel nostro bilancio i soldi da dare per le armi o no? Questo mi interessa.
No, questo non mi interessa.
Non lo vuole.
No, non lo vuole perché sarebbe solo un dispendio di energia che si potrebbe, diciamo, inviare in altre situazioni.
Ok, cerchiamo di accumulare più sì o no, così valutiamo un po'. Grazie, buona giornata.
Ciao Gaetano. Davide, buongiorno.
Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io sono contrario al riarmo.
Perché?
Per il semplice motivo. Allora, l'Europa ci sta raccontando insieme all'Italia, ai politici italiani, che bisogna fare il riarmo. Secondo voi, se la Russia dovrebbe attaccarci, aspetta che il riarmo o ci attacca subito?
Beh, la risposta è retorica. Se dovesse avere quest'idea, eccetera. Però vedo che fa fatica a conquistare il Donbass, quindi vederla arrivare, come qualcuno diceva, fino a Lisbona, la vedo molto difficile. È un po' più alto, ecco. Il tema perché, è più alto.
Sì, perché poi bisogna anche capire che la Russia non ha nessun interesse a invadere l'Europa, perché innanzitutto è pieno di riserve d'aule, di petrolio, di gas, di qualsiasi che scopo avrebbe. E semplicemente lei si è sentita, come è successo negli anni '80, mettere i missili nucleari a Cuba, l'America ha detto: oh, ragazzi, mi dovete andare da qua.
Certo, lei dice, la NATO si è avvicinata, come disse il Papa, ha ululato troppo vicino. Ma sono delle cose sulle quali bisogna anche ragionare.
Certo, però ogni volta si cita quella frase di Papa Francesco.
Non gli è andato del putiniano, ad altri gli è andato. La ragioniamo, lei dice questo, quindi è contrario al riarmo, va bene?
Contrarissimo, perché noi siamo, tra virgolette, noi italiani stiamo morendo di fame.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Allora, io voglio anche spendere una parola per Cavodragone, ma
ecco,
che poi l'ignoranza della stampa, leggo generale, quello è un ammiraglio, sono due cose molto diverse. È stato attaccato, ora Cavodragone non è l'ultimo dei cretini che va lì, ha quel ruolo importante alla NATO, ha una storia che parla per sé. Voglio spendere una parola oggi, perché ho visto un attacco della politica anche bipartisan. Deve ritirare le... Ma cosa ha detto?
Ha usato l'espressione attacchi preventivi.
Ma ho capito, ma non è che vuol dire attacco preventivo. Facciamo un po' di chiarezza, perché non sanno un tubo questi che parlano. Scusa, te lo dico con grande pacatezza, ma mi sono rotto le scatole, perché noi abbiamo un ruolo. L'attacco preventivo vuol dire che non ti puoi far fare attacchi. Oggi la guerra non è più solo quella che vediamo con i carri armati, con le trincee. C'è tutto un altro tipo di guerra, che è quella cyber, che noi non vediamo. Se vogliamo essere bloccati tutti nei sistemi bancari, per esempio, o essere attaccati nei sistemi aeroportuali, quella è la guerra ibrida che ogni giorno l'Italia sventa. E quando dice attacco preventivo, vuol dire semplicemente, su quei livelli, andare a colpire i centri di hacker, che sono piazzati molto probabilmente in Russia, e che vengono a dare e a creare difficoltà al sistema economico italiano. Si blocca l'INPS per un mese. Non sarà un mese, ma si blocca per 3 giorni. Non ti danno più le pensioni a casa. Questo dice Dragone. E la politica si fa anche con la disinformazione. Attenti, questa è la guerra a cui fa riferimento Cavodragone, perché se no lo massacriamo. Non ha detto andiamo. La guerra preventiva è: se tu non attacchi, sei finito, ti distruggono i nostri sistemi informatici. Queste cose bisogna spiegarle bene, se no facciamo un errore. Voglio dare un dato: solo quest'anno ci sono stati 1500 attacchi di questo tipo ai sistemi italiani. non si è parlato, non si è detto, però chi sta al Ministero della Difesa queste cose le sa. Allora cerchiamo di spiegare che non c'è solo la guerra cosiddetta fisica, materiale che vediamo, c'è una guerra che non vediamo ma che percepiamo, i droni che ci arrivano ogni giorno sui nostri aeroporti che ci bloccano tutto l'aeroporto, da dove arrivano? Ecco allora, colpirli prima che arrivino nei nostri territori. Forse bisognerebbe far questo, capire da dove arrivano, perché potrebbero avere anche delle basi all'interno del nostro sistema occidentale.
Allora, dobbiamo andare in pubblicità e poi ripartiamo dalle parole di Giletti e anche dai vostri messaggi, perché poi, a discapito del fatto che molti al telefono abbiano detto assolutamente no, i soldi spendiamoli per altro, qualcuno scrive: a tutti quelli contrari dico, ma se poi succede veramente qualcosa, Dio non voglia, ci difendiamo con le fionde o con che cosa? Chiediamo aiuto ancora all'America, di nuovo?
Per diventarne succubi, è questo che poi i nostri ascoltatori stanno dicendo. Lasciamo fare le guerre a Putin, è il problema che lui fa le guerre contro qualcuno, e quel qualcuno potrebbe essere l'Europa. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15, si parla di riarmo.
Questa RTL 102.5, sono le 9:15, Massimo Giletti in diretta per voi allo 02 25 15 15. Roberto, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno dottor Giletti, buongiorno a tutta la squadra. E io volevo dire subito, riarmo sì, ma coordinato, cioè un esercito con le spese militari coordinate sarebbe efficiente. Abbiamo fatto l'Europa, abbiamo fatto l'euro con tanta fatica e tante tensioni, bisognava costruire anche l'esercito a guida comune, perché quando al tavolo parlano i grandi, e grandi sono Russia, Cina e America, l'Europa non è, è un bambino e deve stare in silenzio e sentire cosa decidono loro. Quindi riarmo sì, perché se non siamo capaci di difendere i nostri interessi militari ma soprattutto economici, anche investire su una sanità e poi ti arriva una guerra addosso distrugge tutto quello che è costruito. Welfare si difende con un esercito comune, noi siamo la patria del welfare nel mondo, tutti ci guardano, tutti vogliono venire in Europa, diciamo chi ha sogni di crescere economicamente, dobbiamo difenderci, e finché rimarremo dei bambini a quel tavolo dei grandi parleranno altri, questa è la mia opinione.
Credo che lei sia stato molto efficace, veloce, rapido e dica una verità assoluta. Il problema è che quello che dice lei va in contrasto con la situazione attuale, non lo so, ogni paese usa un certo tipo di carro armato, ogni paese usa un certo tipo di proiettili, ci sono 32 tipi diversi di sistemi di artiglieria, ecco, fare un esercito unico vorrebbe dire ridurre per paradosso le spese improporzionate a ogni paese. Se si facessero scelte comuni in tutti i paesi europei, è chiaro che però lì poi c'è sempre il gioco delle aziende private di ogni singolo paese, lo sforzo è molto grande, ma è l'unica direzione che possiamo fare. Ricordo a tutti che abbiamo vissuto anni, 80 anni di pace più o meno, grazie alla presenza di eserciti forti. Quindi capisco che è un costo importante, però gli Stati Uniti hanno detto: noi non vogliamo più sostenere solo noi la NATO, dobbiamo fare tutti uno sforzo in più. Questo anche voi europei che avete goduto, no? Ne avete investito anziché in armi per tutti questi ultimi 30 anni, 30-40 anni, adesso iniziate a investire anche voi. Non fa una piega, è difficile da accettare.
Dire anche una cosa. Volevo aggiungere una cosa a proposito della mentalità militare di cui si parla. Io, come tutti quelli boomer, come me del 64 di nascita, abbiamo fatto il militare. Ho fatto anche esercitazioni NATO, si andava in Sardegna, si andava nel Lazio. Guarda, secondo me fare il militare non aumenta la voglia di fare la guerra, perché ora tutti parlano della guerra senza aver mai preso freddo, magari su un carro armato come ho fatto io e tutti quelli della mia leva, aver patito anche certe difficoltà, e non era manco guerra, era una simulazione di guerra. Quindi ben venga la leva, magari su base volontaria all'inizio, anche per far capire che quando si parla di guerra non è un concetto da videogioco, non
grazie,
è un concetto.
Grazie, è stato molto buona
preciso.
Buona
giornata e buon lavoro.
Tanto la leva torna, ritorna, siamo sempre là,
ma questo è il pensiero libero, questa è una radio libera, certo. Deve ascoltare tutti i pensieri. Quello che cerco di far capire, e vorrei far capire, che il linguaggio in questo momento, come dici tu, io ce l'ho con tutta la politica che ha attaccato Cavo Dragone, l'ammiraglio ha detto una realtà e andava difeso, invece no, deve smentire, no, ha fatto bene a non smentire, perché quella è la verità. E ripeto, se non investiamo e aumentiamo le nostre forze, avremo poi dei problemi, evidente, ma dovremmo fare un sistema europeo per ridurre le spese in generale. Questo non ci riusciamo al momento, ci riusciremo magari tra 10 anni, 15 anni.
Torniamo al telefono allo 02 25 15 15. Eleonora, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buon venerdì. Allora, per quanto riguarda il riarmo inteso come bombe...
abbiamo perso la linea. Eleonora. Adesso la recuperiamo.
Sono russi che intercettano le telefonate di chi stava dicendo no alle bombe.
Ci sono anche i vostri messaggi al 378-378-1025.
Cosa dicono?
Perché non mettiamo i soldi sugli ospedali e sulla sanità, li mettiamo sulle bombe. Ecco, tu cosa rispondi?
No, ma figurarsi. Allora, il problema è uno solo, bisogna essere onesti e dirle le cose. Sennò... Fino adesso... L'Europa, grazie agli Stati Uniti, è riuscita a fare questo, cioè mettere i soldi nel welfare, negli ospedali e tutte le altre attività. Trump adesso ha detto basta, basta. Abbiamo investito noi americani, siamo andati a fare le guerre noi americani. Adesso, per quanto ci riguarda, ma non lo fa perché lui punta al problema Cina, vuole andare a controllare l'altra parte del mondo. Pensateci voi in Europa. Fate voi e dovete aumentare i vostri investimenti militari. Certo, per lui è un affare perché dobbiamo comprare le armi da lui al momento. E vabbè, ho capito, però dal punto suo di vista non credo che faccia un errore. Il problema è che noi non siamo pronti a fare questo mentalmente.
Abbiamo recuperato Eleonora. Dicevi, Eleonora?
Eccomi qua. Allora, per quanto riguarda quella tipologia di armi, assolutamente no. Se invece si vuole investire sulla tecnologia e quant'altro, assolutamente sì.
Ma quale tipo di tecnologia? Droni?
Tecnologia,
sistemi anti-hacker?
Esattamente, perché... però...
Ma le bombe poi le devi avere...
No, devi avere anche la preparazione scolastica, perché sennò non abbiamo ragazzi pronti e preparati in questo, quindi non è che puoi fare una cosa e dall'altra parte non la puoi fare.
Ma infatti guardi che nelle spese il famoso 5%, c'è un 3,5% che va diretto sulle questioni militari, poi c'è un punto virgola 5 di PIL, del rapporto col PIL, che va probabilmente anche in quella direzione che dice lei, però il problema è che i tuoi arsenali devono avere le bombe o i sistemi Patriot per difendere da eventuali attacchi.
Ma al giorno, però non siamo né alla prima guerra mondiale né alla seconda guerra mondiale, una terza guerra, qualunque sia guerra, ci sarebbe talmente tanti morti senza utilizzare anche la sola bomba atomica, ci sarebbero così tanti morti che io trovo veramente stupido, sciocco ad oggi pensare ad una guerra. Poi se penso all'Europa in sé è veramente un fallimento, se penso ai politici un altro fallimento, sono persone che trovo impreparate, poco colte, ignoranti e chi ne ha più ne metta, pochi si salvano, non è più una politica come si intendeva una volta, persone preparate nella politica, sapevano parlare,
avevano una certa
cultura.
Che regge, ecco, qualcuno sì, regge
qualcuno.
Ancora, però capisco
sì,
il suo ragionamento, lo capisco
direi
perfettamente.
È
molto chiaro, diretto. Buona giornata.
Grazie Eleonora.
Grazie.
Andiamo da Angelo, buongiorno Angelo.
Sì, buongiorno, eccomi qui.
Angelo, eccoci.
Eccoci. Allora, per quanto riguarda il riarmo, onestamente non sono favorevole, sono favorevole ad investire un qualcosa che ci possa naturalmente tutelare sotto il profilo degli attacchi hacker e tutto quello che naturalmente oggi ne consegue. Le guerre non si combattono più, come si diceva prima, in trincea, ma si combattono in borsa, tanto per dire. Quindi,
sì, no, anche in trincea, perché guardi che io quando sono andato in Ucraina la cosa che mi ha impressionato è che comunque, e la gente non lo sa, siamo ancora in trincea in quelle zone lì, cioè si scavano
certo.
Le trincee, perché poi alla fine... qualcuno il territorio lo deve conquistare, eh? E quei soldati che muoiono, ripeto, i dati non vengono fuori, ma parliamo di almeno 1000 morti ogni giorno da 3 anni, ecco,
certo.
Però muoiono lì per gestire 30 chilometri in più o in meno ogni giorno, 20 chilometri, 100 chilometri, ecco, quella è la zona, ma lì muoiono da 3 anni intrincerati dentro come nella prima guerra mondiale.
Quello che volevo dire io è naturalmente una difesa per quanto riguarda l'Italia piuttosto che l'Europa. Per quanto riguarda l'Ucraina, volevo semplicemente così, se non ricordo male, il 2017-2018, quando Putin era in visita a Roma, il presidente Mattarella che chiedeva a Putin di far finire quello che era l'attacco dell'Ucraina al Donbass. fermo restando che Putin naturalmente è l'aggressore, però fino a qualche anno fa la situazione tra virgolette era diversa, quindi
guardi,
è sempre un
io ho sempre sostenuto quello che dice lei, scontrandomi con Santarelli,
no, perché poi il passaggio successivo sai qual è?
Allora che i russi non siano affidabili sempre su quello che dicono, però c'erano dei patti famosi che andavano rispettati, il famoso patto di Minsk, non si è arrivati alla conclusione, io non voglio sapere per colpa di chi o no, però a oggi, se ci pensate, ribadisco questo, 3 anni e ormai quasi 4 di guerra porteranno probabilmente alla stessa soluzione, anzi peggio, perché allora era una zona autonoma, Luigi, oggi diventerà stato russo.
Dobbiamo chiudere, Angelo, grazie per aver chiamato.
Grazie.
Siamo
a voi.
Quasi ai saluti finali, non prima di James Brown. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine. Machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up.
Mette il buon umore questa di James Brown per chiudere l'appuntamento di Giletti 102.5 di questo venerdì 5 dicembre.
Allora, sperando che non serva mai, che le armi per cui stiamo investendo non servano mai, bisogna essere sempre pronti. Alla fine la sintesi in pochi secondi è quella con cui lasciarci.
Credo che tu l'abbia fatta bene. Il problema è che la politica deve spiegare senza paura quello che bisogna fare. Poi è ovvio che anch'io vorrei investire solo in ospedali e tutto nel sistema welfare, certo, non si può fare solo questo, se noi non capiamo che la difesa è come la giustizia, è un valore, la sicurezza è un valore di un sistema paese, perché la storia, noi sappiamo quello che succederà tra 20 anni, 15 anni, 10 anni, quello che viviamo intorno è però qualcosa di molto delicato, ma lo devi fare come sistema Europa. E questa è la difficoltà, non come singolo paese, non ce la fai.
Allora, noi ci diamo appuntamento come sempre qui venerdì prossimo alle 8 su RTL 102.5. Poi lunedì sera alle 3, 21 e 20, lo stato delle cose. Tornerai ancora a Sosso Emanuele Orlandi, visto che sono state un po' di frizioni negli ultimi 10 giorni con la famiglia.
Ci sono tensioni, perché credo che comunque bisogna raccontare la verità. E la verità passa anche attraverso il dolore, ma io ho fatto solo vedere dei documenti, lo dico per chi non avesse visto, documenti in cui la sorella di Emanuele Orlandi ha raccontato di aver subito delle molestie da parte dello zio. Il ruolo dello zio in questa vicenda non è stato mai molto ben chiarito, secondo me, e noi ci andremo ancora.
Grazie alla regia, grazie alla redazione, grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
E grazie a Massimo Giletti.
Ciao a tutti, grazie, viva RTL.
Ciao.